questo non è un invito alla pirateria, ma in questi casi è inevitabile, si può trovare in pessime copie pirata online.
Non è un
E
invito
così.
alla pirateria, ma alla fine diventa un invito alla pirateria. Mi piace.
Ve lo dico io di cosa parla lei che piace.
Thank you to Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego
Ultima visione, il cinema da vedere. In una scala da 1 a 10, escluso il 7.
Seconda stagione.
Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. E con questo episodio su Apple TV Plus chiudiamo la trilogia degli anelli, no, la trilogia dei cataloghi streaming, no, Giulio? Ciao, come stai?
Ciao a tutti, ciao Simo.
Chiudiamo
Assolutamente sì.
la serie di Apple, siamo partiti con Netflix, potete recuperare questa puntata nella vostra piattaforma di podcast preferita, dopo abbiamo fatto Amazon Prime e ora c'è Apple TV. Tra Amazon e Apple, quale ti è piaciuto di più come catalogo a te?
Cioè, no, tra Amazon e Netflix, quelli che
Ti
abbiamo
chiedo
fatto
scusa, ti chiedo
prima, dici?
scusa, famoso è
Ok.
Netflix, esatto.
E pensavo a uno spoiler su Apple TV Plus. E beh, Amazon più vasto, ha brutte cose anche lui, però è un pochino più vasto e più attento al cinema rispetto a Netflix.
Anche secondo me, ma in questa puntata invece con chi ci ascolta andiamo invece appunto a sfogliare il catalogo di Apple TV, che ti anticipo già che io preparando diciamo la puntata, o meglio, vedendo cosa avevo di fronte, ho trovato qualcosa di veramente inaspettato e tu che non sai nulla in diretta in questa registrazione che stiamo facendo appunto di questo episodio, ti mostro il perché. Allora,
Mostrami,
intanto ti sto
mostrami.
condividendo lo schermo di Apple TV,
Sì.
ok? La prima cosa che voglio dire su questa puntata, ricordo sempre chi ci ascolta che può commentare, consigliarci dei film o soprattutto dirci se i film che abbiamo visto, sia per i consigli di Netflix che quelli di Amazon, che quelli che faremo ora di Apple TV, se gli sono piaciuti, sì no perché, se non ora quando. No, scherzo, però se ci fatecelo sapere. Scorrendo l'home page voglio farti notare due cose. Innanzitutto che nell'home page in realtà io non riesco a capire la differenza fra serie TV e film perché non si può fare, cioè non c'è la lista film o la lista serie TV, mette tutto assieme e questo è un po' un casino, è una scelta
Mi ricordavo
anche,
vagamente questa cosa.
è una loro scelta. Già questo è già un po' difficile, ma non preoccuparti, ho avuto modo di, diciamo, sorpassare questo limite. E poi l'altra cosa che ti faccio
Ottimo.
notare è che, beh, a parte sempre le solite divisioni fra documentari, talk show. Anche lì vedi, tipo, c'è una cosa che dice, vabbè, donne, la categoria donne straordinarie, vabbè, sto male. Le
Vabbè, dai.
commedie brillanti, tu ti aspetti commedie brillanti, una commedia, invece no, ci sono anche delle serie TV, tipo La bellissima Ted Lasso, vabbè.
Sì,
Quindi qua è
vedo.
molto fluido come cosa, non mi piace tanto a me questa scelta qua, devo dire la verità, però è una loro scelta. E l'altra cosa che volevo farti vedere è che non c'è una top 10 vera e propria, c'è la categoria i più visti del momento, ma ti anticipo già che i più visti del momento non ci sono
Sono tutte
film.
serie.
Esatto, quindi noi
Sì,
che siamo
vedevo.
contro le serie TV, o meglio, non siamo l'ennesimo podcast sulle serie TV, non parleremo di serie TV ma di film. Quindi, tornando a noi, sulla scaletta di oggi, partendo da Apple, ho trovato tre articoli innanzitutto per vedere, secondo tre, chiamiamole testate diverse, i 10 film da vedere a novembre su Apple TV, ok? Quindi iniziamo da queste classifiche,
Interessante.
ovviamente hanno molte cose in comune, però iniziamo da queste. Quindi andando su Apple TV partiamo da una rivista italiana che si chiama tuttotech.it, che
Ok.
dice i migliori Apple film TV da vedere. Vediamo se Apple si differenzia non solo nelle produzioni originali, che andremo a vedere anche quella classifica lì, ma anche nello stile della scelta che ha fatto. No, alla fine, se, correggimi se mi sbaglio, Netflix era molto più nazional popolare, diciamo, e Amazon un po' più non naif, ma più storico-culturale come scelta così a spizzichi e bocconi dei
Di
film
catalogo, sì,
di
al di là delle
catalogo.
cose originali, sì. Vedo
Ok, tu riesci a vedi, no, quello che sto guardando io?
quello che vedi tu.
Perfetto, numero 10, dicono loro di vedere, ecco, partiamo, infatti già lo stile è molto diverso, vedrai, è Jobs.
Partiamo veramente malissimo. Io se Apple TV Plus sono stato abbonato per un pochino e ho grande rispetto per questa piattaforma. Però partiamo male.
Jobs non ti è piaciuto?
Perché è un film orribile, Jobs. Niente a che
No.
vedere con quello di Danny Boyle con Michael Fassbender, che è
Esatto,
tutta un'altra storia.
da non confondere, questo qua è il film, penso sia di Stern, no? Di Michael Stern, con Ashton Kutcher che inspiegabilmente sì. fa Steve Jobs, che non è paragonabile affatto al film di Danny Boyle con, non dimentichiamolo, la sceneggiatura del grande odiato da Giulio, oh, no, sì. scherzo, Aaron Sorkin.
No,
quindi
Sorkin.
Questo qua non lo consigliamo, consigliamo l'altro film che qua non c'è evidentemente, di Danny Boyle. Proseguiamo, allora attenzione, The Banker, tu l'hai visto?
Non l'ho visto. Non so, non so cosa sia.
Anch'io. America anni 50, Bernard Garrett e John Morris studiano un ingegnoso sistema per aggirare le leggi razziali all'epoca vigenti. Ci sono Anthony Mackie, Samuel L. Jackson e Nicholas Hoult. Neanch'io l'ho visto. Vediamo chi è il regista di questo film, perché anche qua, come al solito, come anche su Netflix, non facciamo sempre fatica a capire l'anno, la regia, il genere, così. Su questo Amazon era molto meglio. The Banker è un film del 2020, sto cercando sul telefono, di George Nolfi.
E sti cazzi. Non so chi sia.
Nemmeno io, nemmeno forse lui. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, siamo arrivati... Ok, andiamo avanti, scorriamo. Numero 8, consiglio di vedere Casino Royale. Oh, iniziamo a parlare della saga di...
Sì.
Perché vederlo, Giulio, che voto gli dai? E perché appunto vederlo, se uno ha visto i film vecchi, perché rivederlo anche, questo bellissimo Casino Royale? Che peraltro c'è anche un attore italiano in questo film, o sbaglio?
C'è Giancarlo Giannini.
Esatto. Dici un po'.
Sia in questo che mi sa nel successivo in Quantum of Solace. E perché riguardarlo? A parte perché è un bel film. Un bel film è un bel film d'azione. È bello in entrambi i sensi, nel senso che regge sia come film d'azione che come film a sé stante, nel senso che è un bel film. E riesce... È il Bond che probabilmente riesce meglio a catalizzare quello che aveva intorno in quel momento. Non storicamente, perché i Bond erano famosi perché... La minaccia, il cattivo, da un certo punto in poi era sempre qualcosa di legato all'attualità, più o meno. E da Connery in avanti, dai film di Moore, più o meno. E qui invece capisce proprio i tempi che stiamo vivendo. È uno 007 diverso, uno 007, già detto, spiegato pagina su questa cosa, quindi andiamo velocemente. È un Bond più violento, un Bond più virile, nel senso... estetico, lo vedi muscoloso, cioè è una presenza diversa rispetto anche solo a un Pierce Brosnan di qualche anno prima, che invece era il tipico proprio Englishman elegante che non buttava tutto sulla forza. Qui invece,
peraltro, scusi, ti interrompo, Pierce Brosnan visto recentemente in Black Adam.
In Black Adam
mi è piaciuto, ma in Black Adam vabbè.
A me è sempre molto simpatico Pierce Brosnan, però non so, il personaggio è un po' così di Black Adam, dico. È un Bond più virile, dicevo, per fisicamente, come uso della forza e tutto quanto, ma è anche uno dei primi Bond dove la virilità viene messa in crisi, dove il suo essere per forza il maschio dominante viene messo in crisi, che è un bel segno dei tempi, anzi 2006 era anche abbastanza in anticipo su tutto quello che
molto
poi è venuto dopo. E c'è una bellissima Eva Green, è bravissima. C'è un magnifico Matt Mikkelsen a fare le chiffre. Titoli di testa bellissimi con la canzone di Chris Cornell. Compiantissimo. E funziona tutto.
Voto di ultima visione, una scala da 1 a 10, scusa, 7.
Ma io darei 8. Sì. Potrebbe essere che sarebbe un 8 e mezzo probabilmente. Però non è il mio preferito con Craig. Però è un grande. Cioè, Bond sembrava morto e è rinato proprio dalle sue ceneri. Quindi è un film miracoloso, probabilmente.
Quindi questo noi lo consigliamo. Numero 8 della classifica. Numero 7, qua ritorna, l'avevamo visto anche in Amazon Prime, Harry Potter, la saga. C'è tutta la saga. A questo punto non ti chiedo se è il primo film che hanno fatto è da vedere o no, perché era quello che ti avevo chiesto nella puntata su Amazon, ma così su due piedi, quale film della saga consiglieresti al di là dell'ordine da vedere così, di Harry Potter? A me era piaciuto il 4.
Anche a me, probabilmente quello che tiene meglio in equilibrio è il fatto di essere un Harry Potter, quindi comunque un'avventura per tutte le età, e essere ben seguibile, nel senso che è proprio divertente, e però girato con una certa attenzione, anche, non dico autoriale, però ben diretto comunque, cioè, non c'è un regista mestierante, ma c'è un regista che guarda quello che sta facendo, nonostante Mike Newell non sia un maestro, però... È un bravo regista di commedie più o meno romantiche. Ha diretto Donnie Brasco con Al Pacino e Johnny Depp.
Esatto, stavo guardando, infatti ha fatto Donnie Brasco, ha fatto Harry Potter e il Calice di Fuoco, ha fatto, vabbè, Prince of Persia, vabbè.
Era suo anche ha fatto una commedia, non mi ricordo se era Quattro matrimoni e un funerale.
Sì, l'ha fatto
genere.
Nel 94, okay. Confermo. Okay.
Che è molto simpatica, è una bella commedia. E il film è quello che mi piace di più. Poi a me piace molto anche Il prigioniero di Azkaban, che il film in sé vale così così, nel senso che taglia molto dei libri, che non mi interessa la cosa. Però si vede che c'è qualche scompenso narrativo. Mm-hmm. Però visivamente è veramente... cioè, lì si vede che c'è un regista, regista con la R maiuscola come Cuarón. Anche lì per me non è un maestro, ma è uno che sa quello che sta facendo e lo sa molto bene. Ed è il film più bello da vedere probabilmente, proprio visivamente.
Concordo, concordo. Poi sul tema delle saghe e dei registi che affrontano le saghe, autori, così si potrebbe fare una puntata a parte. Numero 6, Il re di Staten Island. Questo non so che cacchio sia, con Pete Davidson e Judd
Apatow. Judd
Apatow.
Mm. È bello, bello.
L'hai visto te?
Sì. È bello e a me non piace molto la comicità di Judd Apatow, che doveva essere l'ha definito il John Hughes del nuovo millennio. In realtà fa dei film molto tendenzialmente volgari e stupidi. È quello di 40 anni vergine, o di
sì,
molto incinta, per
dirti.
Sì, film
sopravvalutato, direi abbastanza.
Esatto. Qui ci butta un pochino più di sentimento.
Molto incinta, cosa ha fatto? Un disastro di ragazza. Sì, tutti questi film, è vero, tendenzialmente un po' volgari. Funny People ha fatto, però ha fatto anche, sì, Superbad, attenzione, Sucks Bad, Superbad.
No, Superbad però è di, quella ha prodotto.
Ah, no, è prodotto, perché ha prodotto anche
di Greg Mottola.
Ah, ecco, sì. torna tutto.
Perché lui è anche un produttore, come anche John Hughes lo era. Scrive sceneggiature, produce e si fa i film.
E questo
è molto diverso dagli altri suoi. C'è sempre la sua dose di volgarità qua e là, nel senso, quella non manca, però non, niente contro. E tutto però stavolta è impacchettato in una storia sentita. Cioè non è un capolavoro, è un grande film, però è un film che consiglio, secondo me. Okay. Si passa il tempo volentieri, un po' commovente anche.
Va bene. Prossimo, Bombshell. Non l'ho visto, tu l'hai visto?
A me aveva lasciato molto freddo Bombshell.
Anche
non
secondo
è,
me.
Non è brutto, cioè nel senso, però... boh. Conta la storia vera con le tipiche attrici bravissime, truccate in modo da essere, ma neanche troppo simili. Anzi, qua c'è quell'errore di quando vuoi fare un trucco molto simile all'originale, al personaggio che ti ispiri, e ti viene fuori un po' una maschera grottesca. Mm-hmm. Che è quello che i registi veramente bravi come vari Ridley Scott o Andrew Dominik, ad esempio, parlando di due che citiamo ultimamente, in Blonde e House of Gucci, sono riusciti a invece a fregarsene un po', andare un po' da un'altra parte, a fare il loro, rendendo un personaggio simile ma non uguale, evitando l'effetto Cerone mascherone.
Esatto, oppure va bene anche in mente invece la voluta scelta del trucco all'Annosferatu di Andreotti per Tony Servillo.
Ah, sì.
Che invece lì è volutamente fatto così, perché Andreotti rappresenta per antonomasia la maschera del personaggio, diciamo. Quindi non lo consigliamo, sì, di andare oltre. Un altro film che mi permetto io di non consigliare è Bohemian Rhapsody.
Oh, sì.
Che tutti hanno visto, tutti esaltati, Jesus, al cinema. Grande Rami Malek, non so se un bravissimo attore, possiamo dire che è presente in un pessimo film che ci ha deluso purtroppo in realtà, che è Amsterdam, giusto?
Sì,
uscito,
giusto,
nelle sale da poco,
ma è presente molto relativamente, diciamo.
Perfetto, e non lo consigliamo così. Ci sono film biopic o comunque musicali più belli di questo. Sarebbe interessante chiedere a un fan dei Queen, non troppo fan dei Queen, se gli è piaciuto, se secondo lui era abbastanza, perché comunque è un biopic che in realtà è più un documentary che un biopic su molte parti. La cosa che mi ha dato fastidio a me era proprio quella.
È un fantasy
ok, è vero, è un fantasy. Numero 3, Il Re Leone live action edition. Tu l'hai visto?
Puoi andare avanti.
Ok, è bello perché più aumenta la classifica più i film fanno schifo, no? Numero 2, Django. Allora, calma.
Che qua in mezzo fa un figurone incredibile, Django. Esatto. Unchained.
Voglio dire una cosa, perché sembra quasi che noi facciamo i fighi e sfruttiamo Tarantino e Django. Parafraso il buon Federico Frusciante, che magari sta ascoltando questa puntata del podcast, un famoso recensore livornese. Allora, Django è il film meno bello di Tarantino, che se fosse di un autore sarebbe il suo film più riuscito e più bello, capiamoci, questo è un po' il livello, diciamo, di paragone. Quindi per noi un autore come Tarantino, Django è nella sua classifica all'ultimo posto dei suoi film, ma è un film che si guarda volentieri, certo, dopo aver consigliato...
È l'ultimo posto solo per te.
Per te? Perché? Per te cosa c'è l'ultimo posto?
Provi a indovinare. Ma ne avevamo parlato.
Le Iene?
No, dai, no. Non diciamo eresia.
Bastardi senza gloria ti è piaciuto.
Il film più sopravvalutato di Tarantino.
Pensavo fosse Django per te.
No.
Ah no, Kill Bill volume 1.
Esatto.
Vai a cagare. Vabbè, vabbè. Comunque dicevo, no, dopo che nella classifica consiglio Bohemian Rhapsody, Re Leone, Django, dici, vabbè, ah, ci beh. Sta. Io direi così, lo consigliamo, ma consigliamo anche di approfondire l'autore e non fermarsi non solo a Bastare senza gloria, che è un capolavoro, e Django, ma di vedere i suoi film, fra virgolette, più introspettivi, come Hateful Eight e soprattutto C'è una volta Hollywood. Questo voglio dire, no? Confermi?
Confermo, e soprattutto Jackie Brown. E magari riguardarsi col senno di poi e ricapire quello che voleva dirci con Una prova di morte.
Bello,
che non viene un sacco. Mai cagato da nessuno.
Verissimo, verissimo, verissimo. Il numero uno di questa classifica dei film da vedere su Apple è quell'altro film che non ci piace, che è Joe Rabbit, un film che parla, è uscita peraltro prima di, uscirà dopo questo episodio la recensione, uno spoiler, di Rapiniamo il Duce, ecco. Prima di Rapiniamo il Duce c'è stato Rapiniamo Hitler, no scherzo, però c'è questo Joe Rabbit di Taika Waititi che è piaciuto a un sacco di persone.
Jojo
Rabbit, chiedo scusa, è piaciuto a un sacco di persone, ma noi ci è piaciucchiato, penso fosse, avessimo dato un 6. Perché un 6, Giulio? Fai una faccia strana.
Per me era anche da 5, però va bene anche 6.
Perché?
Perché non fa... è un po' Una vita è bella fatto troppo tardi e... Se già La vita è bella, che a me piace comunque, nonostante rivedendolo effettivamente quello che i miei occhi da bambino avevano visto nel 90, nel 98, non hanno rivisto oggi. Però è un film che aveva un indirizzo. Giocava con la storia come gli pareva e in modo un po' ruffiano, però l'idea di quello che voleva fare era chiaro, quello che voleva dire.
Anche secondo me.
Jojo Rabbit è un po' più confuso, secondo me. E c'è il momento, c'è, è un film di crescita, di formazione, vorrebbe essere... qua e là anche è un po' duro, ma non lo è mai veramente, e vorrebbe essere un po' demenziale con il fatto che questo bambino abbia come amico immaginario Adolf Hitler, appunto, interpretato però da Taika Waititi, che è un non dico sia un Maori, però comunque è neozelandese autoctono, cioè nel senso non trapiantato, e quindi c'è questo questi serie di personaggi intorno più o meno folli. Non capisco quale sia la madre, invece, che è un angelo praticamente, Scarlett Johansson, così come la ragazzina che nasconde in casa. Ho capito cosa voleva fare, ma secondo me non gli è riuscito come doveva, perché secondo me Waititi, a parte un film che è What We Do in the Shadows, che è divertentissimo, non è un gran regista, non è uno che sa gestire la materia con eleganza. Vedi Thor, dove tutto è spinto all'estremo. A qualcuno può piacere la cosa, non lo metto in dubbio, per me non avere una misura, è, a parte rari casi, è veramente un problema.
La potenza non è nulla senza il controllo, no? E questo è un po' il tema. E niente, questo è il numero uno dei consigli. Passiamo alla seconda classifica, sempre dei consigli, ci saranno forse film sempre condivisibili. Passiamo all'America, quindi a Paste.
The Best Movies. Un film bellissimo.
Lo so, on Apple TV Plus, che peraltro è produzione Apple, questo film qua, ho capito bene. Andiamo subito al punto, se vi diciamo di cosa stiamo parlando. Attenzione, Velvet Underground, innanzitutto.
Bello, bello. Di Todd Haynes,
che è un documentario, quindi, sulla band, giusto?
Sì. Sì, è il tipico film che non dice niente di nuovo, nel senso che se uno è appassionato, se uno non conosce Velvet Underground, se lo può guardare, perché non gli fa male sicuramente, gli fa male non conoscere Velvet Underground.
Esatto.
Ma diciamo che potrebbe, al difetto che potrebbe essere leggermente ostico per chi non conosce la band minimamente, che uno dice, a parte uno potrebbe dire anche perché me lo devo guardare se non conosco la band minimamente.
Domanda legittima.
Legittima. E... per chi invece la conosce bene, ha letto qualcosa, qualche libro, ha letto l'intervista, ha seguito un po' Lou Reed e John Cale, che saranno poi i due geni del gruppo, e non dice niente di nuovo. Però lo dice molto bene, cioè è proprio bello da vedere. E ti ha ributtato, a me ha fatto tornare voglia di suonare, ad esempio.
Oh, non male.
Bastato due ore di film, bello proprio, senza sentimentalismi.
Voto?
Senza, diciamo 8. 8, pienissimo proprio.
Todd Haynes non è nuovo a biopic musicali, perché è anche regista di Io non sono qui.
Esattamente, bellissimo Io non sono qui.
E anche di Cattive acque. disponibile.
Che non ho ancora visto. Ultimamente le ultime cose di Todence non mi hanno fatto impazzire, a parte questo bel documentario. E invece voglio fare un'altra parentesi, una cosa poco conosciuta.
Vai.
Me la permetti. Todence ha esordito con un mediometraggio. No.
Ah.
Aspetta, non vorrei dire stupidaggini. Fammi controllare un secondo.
C'è un cortometraggio, Dottie Gets Spanked, Assassin, a film concerning Rimbaud, Superstar.
Eccola, sì sì, allora non ho detto sciocchezze. Superstar è un biopic sulla storia dei The Carpenters, che erano un duo pop folk degli anni 70, mm-hmm. molto famoso in America, e che racconta di come la cantante in realtà fosse a un certo punto raggiunta la piccetta della fama, fosse andata un po' giù di testa, avesse avuto problemi di anoressia, e infatti è morta anche giovane, se non ricordo male.
Mm-hmm.
Ed è girato con delle Barbie. Cioè, è come se fosse un film in stop motion, praticamente, che racconta la storia dei The Carpenters. Stranissimo.
Tipo Anomalisa, ma con le Barbie.
Esatto, problema che ha usato le canzoni dei The Carpenters, il fratello della...
si è incazzato.
Purtroppo, esatto, si è un po' incazzato, e ha fatto ritirare il film, e è stato, ne sono state bruciate tutte le copie, che erano poche,
Madonna.
Perché non l'aveva distribuito, cioè era un esordiente. E ce n'è soltanto una copia, che è disponibile, ma non visionabile, quindi è solo di conservazione, penso che sia il MoMA addirittura, oppure l'American Film Institute, non mi ricordo. E
stiamo dico, esagerando.
Tra parentesi, questo non è un invito alla pirateria, ma in questi casi è inevitabile, si può trovare in pessime copie pirata online.
Non è un invito alla pirateria, ma alla fine diventa un invito alla pirateria.
Sì, però perché è un esperimento molto interessante. Come semi esordio per un giovane regista è una cosa è notevole, cioè non è un capolavoro, però avercene di gente che esordisce con idee di questo tipo merita anche di sporcarsi le mani, anche perché non fai un danno a nessuno, perché non è che dici lo pirato e non lo compro in Blu-ray, non lo guardo al cinema, questo è invisibile, cioè non so neanche perché ci sia questa copia che gira
l'ultima copia andava trotta, esatto. In salvo numero
quindi,
9
così,
quindi guardatelo. Consigliamo, guardatelo, recuperatelo, segnatevelo. Todence, pulizia che si sta all'ascolto, noi non ce l'abbiamo in maniera illegale. Numero 9, The Elephant Queen.
Ok, il tempo che ho perso a parlare di Todence lo risparmiamo qua perché non so cosa sia.
Nemmeno io, direi che possiamo andare avanti perché vabbè, è un documentario, vabbè. Hala!
Come sopra.
Ok, alla, niente, andiamo avanti. Boy State.
Come so, perché che vergogna.
Ma questo qua sembra una produzione originale Apple. Una cosa che ho badato, Giulio, è che è molto orgogliosa dei suoi film, ne fa anche parecchi, sono sì. Molto particolari, molto... cioè, hanno una segna editoriale molto... cioè, di firma Apple, cioè tu lo capisci forse già dal film che vedi che è un film porto da Apple, e questo è fra appunto quelli porti da Apple, e ne parla in realtà abbastanza bene di questo Boy State, e ricomparirà anche nella piattaforma dopo quando la andiamo ancora a scorrere. Poi c'è On the Rocks con il grandissimo di Sofia Coppola con Bill Murray, ed è brutto, tu l'hai visto?
Bruttino, sì, cioè insignificante, chiamola così.
Andiamo oltre. Numero 5 di questa classifica di film da vedere dice Bruce Springsteen, Letter to You.
Non l'ho ancora visto,
ma potrebbe essere carino.
Lo guarderò perché sono un fan di Springsteen, quindi...
Del boss, direttore del film, il regista è Tom Zimney.
Non so chi sia, neanche io.
Apple, ragazzi, è talmente snob che nemmeno noi riusciamo a conoscere questi film. No, scherzo. Però, ok.
Però c'era una bella... Ho visto di recente una bella foto su Facebook, penso, di Bruce Springsteen che faceva vedere, penso, un pezzo, un'anteprima di questo film a Paul Schrader, mentre erano fuori a cena.
Ah, e Paul Schrader cosa diceva?
Poi lo stavo guardando. Non so, era proprio una foto, quindi non so cosa dicesse.
Lettere from Iwo Jima to you, Bruce Springsteen. No, scherzo. Ok. Numero 4, attenzione. Questo l'ho visto. Beh. Fireball, Visitor from Darker World. Signore e signori, si parla di documentari. Questa classifica è molto incentrata su documentari. E questo
di
è...
I grandi autori.
È il maestro, esatto. In questo caso forse è il più grande autore, la sparo, vivente di documentari, che è il signor... Werner di nome e Herzog di cognome. Questo Fireball ci è piaciuto tanto, l'ho visto l'estate scorsa ed è veramente
bellissimo,
cosa dire. Peraltro è uno dei suoi più bei documentari recenti, secondo me, ecco.
Sì, assolutamente. ma se la gioca anche con molti passati in realtà.
Sì, lui, sì, sì.
Herzog ne ha sempre fatti documentari, sempre alterato fiction documentario. Negli ultimi 15 anni ha aumentato i documentari e diminuito la fiction. Purtroppo anche a livello di qualità. La fiction che fa ultimamente non è memorabile come quella che faceva negli anni 70-80. E documentari invece ne ha fatti tanti, tanti veramente, veramente di grande qualità. Ha un occhio, ha un occhio diverso, sì, questo assolutamente consigliamo. Questo anche, dove, anche
addirittura dagli 9 questo documentario.
Sì, per me senza dubbio. Sì, anche perché... Nomad, sempre Herzog, sempre Apple TV.
Che sai che quello lì non l'ho visto, l'ho lasciato a metà all'inizio, dover riprenderlo, è bello?
Sì, sì. Meno di impatto di questo, però è bello.
Io peraltro Fireball l'ho visto appunto sulla TV in 4K, non, purtroppo non al cinema. Al cinema deve essere stato, se è uscito al cinema qualcosa.
No, non è mai arrivato questo. Al cinema è uscito soltanto l'intervista a Gorbaciov.
Ah.
Degli ultimi di Herzog.
Cari amici all'ascolto, se pensate che noi siamo degli snob del Dams e vi citiamo film a caso, io vi rispondo così: guardatevi Grizzly Man e poi dopo ce ne riparliamo. Sì. Perché quel film lì è forse il mio documentario preferito ed è qualcosa che esce solo una volta nella vita ed è di Werner Herzog. Proseguiamo con Coda. Ora posso dico lascio a te. Coda. Ok, tu l'hai visto questa versione?
No, non l'ho ancora visto.
Tu l'hai visto la versione originale, giusto?
Ho visto la versione originale, l'ho proiettata quando ero uscita.
Ti dico la mia opinione su questo e poi ti chiedo cosa ne pensi della versione originale come confronto, anche se non hai avuto modo di vederle entrambi. Questo film ha vinto diversi Oscar, penso, quest'anno. Parla di minoranze che non sono le solite minoranze, fra virgolette, quindi non parla di neri, non parla di omosessuali, no, nel senso, ma parla di gente con l'handicap della sordità, mettiamola così. E già questo è un tema interessante perché, no, la mia piccola umile critica è si parla tanto nei film e negli Oscar si esaltano tanto a parlare delle minoranze, ma ci sono tante minoranze. A volte le minoranze che sembrano più banali e meno estreme, anche meno cinematografabilmente parlando, come ho fatto a dire questa parola? Vabbè. utili, ecco, perché è molto più facile far vedere un Dallas Buyers Club o fare vedere appunto esempi detti in precedenza. Coda è un'operazione senz'altro interessante dal punto di vista cinematografica, ma è un film che, almeno questa versione qua che ricordiamo è un remake di un film francese, non dice nulla di particolare. Cioè, questo è il classico bel film che tu guardi in televisione o in streaming senza saperne nulla. Mi sembra eccessivo avergli dato l'Oscar dal punto di vista cinematografico. Questo è il mio parere. Anche se l'interpretazione, ricordiamo che le persone che lo interpretavano sono veramente sorde, quindi questo è un dato importante, anche interessante, diciamo, sempre per il rapporto fra cinema, che il cinema è fatto da video, ma soprattutto audio, e queste persone stesse, quindi. Ma è un film che non rimarrà negli annali, ecco, non è un film indimenticabile. Senz'altro da vedere, è un film da 6, ma non direi nulla di più. Tu cosa vuoi dire rispetto invece all'originale francese?
Copio e incollo. A parte che non ha vinto Oscar, no, è un film... un tema interessante in realtà, perché effettivamente i sordi al cinema sono stati poco trattati e quindi questo è interessante. C'è tra l'altro un documentario di Herzog che parla di sordo ciechi addirittura nel paese del silenzio dell'oscurità, è anni 70, questo è vecchiotto, è molto molto bello, però sì, in generale è poco trattato e quindi è bello vedere anche questa cosa rappresentata su schermo. Però una commediola senza pretese in realtà, cioè non aveva nessun tipo di pretesa, come secondo me non ce l'ha neanche questo Coda. Cioè non è il film che facciamo un remake snob, mi dà l'idea di essere comunque un film abbastanza sincero. Ho fatto un remake di un film francese, belga anzi addirittura, e lo snobismo è venuto dall'Academy a premiare per un messaggio che, per quanto importante, non vale la qualità di un film. Ci sono film molto belli, Il trionfo delle volontà di René Riefenstahl è un capolavoro di montaggio, ma è un film su Adolf Hitler, di propaganda.
Esatto. Nulla da aggiungere, se non dirti che al numero 2 di questa classifica c'è questo fantomatico A Charlie Brown Christmas.
Purtroppo non l'ho visto, però voglio molto bene i Peanuts.
Sì, potrebbe essere interessante, magari adesso, visto che ci avviciniamo, siamo a novembre in questa puntata che stiamo registrando a Natale, si potrebbe vedere in clima natalizio. Sì. E infine, numero uno, qua lascio parlare te, numero uno dei film che consiglia questa classifica Paste Magazine americana, dice Wolf Walkers. Perché vedere questo film?
Perché intanto cioè, dimostra, cioè, non va dimostrato, però comunque sembra che vada dimostrato che non ci sono soltanto la Pixar e la Disney a fare film.
O lo studio Ghibli.
O lo studio Ghibli. Che però cioè, nella media lo senti meno, cioè, nel circuito commerciale lo senti meno, ne parlano di più cinefili di... Poi parlano di Miyazaki, perché Studio Ghibli ha fatto mille altre cose che ne sono arrivate relativamente male da noi, se non massimo solo in un video. E questo è un cartone europeo e irlandese, una coproduzione in realtà, che lavora benissimo su la storia, nel senso proprio sulle leggende. L'aveva già fatto questo regista altri due film, entrambi ispirati alla mitologia gaelica. Mm-hmm. The Book of Kells, no, The Secret of Kells e The Book of Water, non mi ricordo come si chiama uno dei due. Uno è sicuramente The Secret of Kells, che è bellissimo. E questo Wolfwalkers è altrettanto bello, riesce appunto a... Ha un disegno, un tratto di un disegno molto bello, molto interessante, diverso da quello bellissimo, dei belloni della Disney che sono abituati a vedere. È un po' più ruvido. E parla con molta tenerezza del rapporto dell'uomo con la natura, della natura con l'uomo, perché in questo film tutto è circolare, non c'è soltanto l'uomo che fa. Essendo un film ispirato alla mitologia, l'uomo nella mitologia inizialmente almeno era una parte delle cose. Mm-hmm. Qui anche come la natura si rapporta all'uomo e sulla famiglia, ma non nel senso disneyano della cosa, nel senso è molto, certo, più europeo. Sono due modi diversi di vedere le stesse cose. E scalda il cuore ed è bello bello.
Ti faccio un'ultima domanda su questo film, passiamo alla classifica. L'altro giorno ho visto un live di una performance di Bill Burr, il comico, chiamiamolo mm-hmm. così, americano, che diceva: l'altra sera ho visto, faccio sempre la serata cinema con i miei figli di 4 e 2 anni e guardiamo sempre i film della Pixar perché sono una figata, perché posso vedere sia io che loro, perché sono sia per adulti che per bambini, e questa è una figata. Sembra un commento banale, ma io ripensare a questa cosa ho detto... Figa sta cosa, nel senso, non è scontato poter permettere di fare un film veramente fruibile per tutti, anzi sono pochi film che sono come genere fruibili per tutti, grandi e piccini. Questo Wolfwalkers quindi può piacere anche a grandi oltre che ai piccini?
Allora, può piacere ai grandi intanto, ai piccini sì, cioè nel senso si segue, è molto, ha anche delle gag simpatiche, quindi anche forse un bambino non troppo piccolo magari lo può apprezzare. È un'animazione adulta, non nel senso di per adulti, ma adulta nel senso che tratta lo spettatore, anche bambino, come un suo pari. Uh-huh. Non si abbassa, mettiamola così, che secondo me a livello di educativo non è un male, cioè che sia il bambino che debba alzarsi un attimino per capire, perché questo lo porta a crescere. Se invece ci chiniamo noi, questo rimane sempre basso, certo, come è sempre stato. Quindi fa quello che deve fare, ma si può vedere anche con un bambino.
Ottimo, ottimo. Passiamo alla terza e ultima classifica, quindi, dei film che consigliano, almeno dall'estero in questo caso, di vedere su Apple TV per novembre. La scorriamo abbastanza velocemente, però mm-hmm. partiamo questa volta da complex.com. Qua almeno si capisce anche il genere, l'anno, la durata, eccetera. Consiglia di vedere, partiamo con Raymond and Ray, con Ethan Hawke, Ewan McGregor, di Rodrigo Garcia. Io questo me lo vorrei anche vedere, perché sono molto amico di Ethan Hawke da punto di vista cinematografico. Te l'hai visto?
Salutamelo. No, non l'ho visto purtroppo, e non so se riuscirò a vederlo a breve, però, quindi lascerò a te magari l'onore di commentarlo.
Diciamo che ve lo consigliamo, anche se non l'abbiamo visto. Ethan Hawke, volevo approfittare per dirvi che è un attore, secondo me, a volte sottovalutato. Sì. Un bellissimo film uscito recentemente, un attimo che sto scorrendo, che volevo consigliarvi suo, non è Boyhood, che comunque, vabbè, guardatelo, che va sempre bene. Sì, non è sbagliato, film, esatto, un gran bel film. Dove cavolo è? È The North, ma no, scherzo. Di Eggers. Non lo trovo più. Mi verrà in mente dopo un film da suo consigliato. Comunque un grandissimo autore.
Recente?
Era un film recente, ma adesso così rapidamente non riesco a trovarlo. Vabbè, non è un problema. Forse no, non è A Born to be Blue. Vabbè, andiamo avanti. Numero 9, Finch, con Tom Hanks e un robot. Di Miguel Sapochnik.
È un cane.
È un cane. Anche. Che forse è il regista, no scherzo. Cosa ne pensi? L'hai visto?
Non l'ho visto, non lo sento parlare, ma non l'ho visto, non mi attirava, non so.
Guarda che bello, a me queste cose, essendo di formazione ingegneristica, mi fanno esaltare. Com'è chiaro nelle spiegazioni? Director, cast, genere, rating, duration e anche il voto di Rotten Tomatoes. Che io vi dico sempre, non guardate Rotten Tomatoes, se volete guardare i voti, facciamo i mega snob, guardatevi Metacritic piuttosto. Neanche IMDb. Perché anche IMDb, secondo me, ultimamente sono un po' Rotten
Tomatoes. No, IMDb, anzi, è meglio Rotten Tomatoes, nel senso che è un aggregatore e divide, però, vedi, ha sempre il critics e... audience.
Sì, è vero, verissimo.
E IMDb prende tutto nel frullatore e la faremo magari quella dei migliori 250 film, che poi magari non li parliamo tutti di 250, però, perché, cioè, sarebbe interessante fare una live di quel tipo.
Sì, sì, sì,
guardando cosa succede nella testa della gente.
Come farebbe lo youtuber perfetto. Commentate se in questa puntata volete che ci sia poi quella puntata su dove commentiamo IMDb. Torniamo a Boys State, che qua torna anche qua, è di Amanda McBain e Jesse Moss, documentario. Addirittura, guarda, la critica ne diceva, l'abbiamo visto prima, 95%, addirittura.
Addirittura.
Questo qua è un film da vedere, secondo me, interessante. Guarda che me lo segno. Boys State. Proseguiamo. Cherry, dei fratelli Russo. Attenzione, sono tornati con Cherry. Tu l'hai visto?
Non l'ho visto. I fratelli Russo hanno fatto un'altra cosa, poi mi sa dopo. No, non ammetto che me ne ero completamente disinteressato quando ero uscito. Non mi interessava sapere cosa volessero fare i Russo dopo gli Avengers.
Vabbè, e nemmeno fosse a noi. Andiamo avanti allora. The Sky is Everywhere, Joseph Hindecker con Graf Kaufman, Pico Alexander e Jason Segel.
Posso farmi dei nemici a proposito di...
Devi farti dei nemici, vai.
Devi farti dei nemici. I Russo hanno prodotto quello che per... Se vai a vedere Rotten Tomatoes, quelle robe lì, il film dell'anno, il capolavoro, l'innovativo, ovvero Everything, Everywhere, All at Once.
Allora... Ecco, tu l'hai visto?
No, vai. Sì, sì, l'ho visto.
No, stai per dire una cosa, brutta o bella?
Dipende dai punti di vista.
Perché io devo vederlo, ma in tanti che ci seguono ci hanno scritto nella pagina Instagram dicendo, dico, oh, dovete assolutamente guardarlo, così. Okay. E io lo guarderò, però presente... non distruggermi le speranze.
Allora non dirò più niente.
No, dai, dillo, senza spoiler, dai, dimmi.
Allora, intanto guardandolo ho sentito il bisogno di rivalutare. Adesso lo riguarderò, spero, non dico a giorni, ma magari con le vacanze ci riesco. Di rivalutare. Sto pensando di finirla qui.
Oh no.
Perché è un altro. Cioè, c'è qualcosa di molto buono, probabilmente, in quel film che non abbiamo visto.
Oddio, Giulio, cosa hai detto? Stiamo registrando.
E no, dopo una. Capito il pattern del film. Dopo 40 minuti. Sentivo il bisogno fisico di rivedere In vacanza su Marte.
Ah, e questo è un problema. Mi sa che quando guarderò Everything è Everywhere in All at Once faremo forse una puntata flame a riguardo.
Sì. Però mentre lo guardi, ripensa a... sto pensando di finirla qui, che comunque detesto umanamente, però...
Ok.
pensa a quello che ho detto.
Ok.
Perché è molto simile come approccio, ma effettivamente Kaufman va da un'altra parte.
Va bene, lo farò senz'altro. Palmer con Justin Timberlake e la bellissima e anche bravissima Juno Temple di Fisher Steven. Questo film cos'è? Non lo so, tu lo conosci?
No. Sono più quelli che non sappiamo cosa sono e quelli di cui stiamo parlando. Fortunatamente, esatto, abbiamo parlato tanto di quelli che conosciamo, quindi.
E così come The Greatest Beer Run Ever con Zac Efron. Questo lo sponsorizzavano molto quando guardavo la serie Ted Lasso, che mai ho finito. E peraltro critica 39%, direi che nessuno l'ha visto e possiamo andare avanti così.
Peccato, cioè Russell Crowe, Bill Murray.
No, ma sembra infatti un bel film.
Ah, ma è di Peter Farrelly?
Sì.
Allora sai che non mi fido della critica americana? Poi mi farà schifo probabilmente, però...
Davvero,
una possibilità. No, Farrelly e anche Farrelly poi da solo, Peter, da solo, e sono sempre stati distrutti perché facevano poi le commedie sceme, cioè facevano scemo e più scemo, cose del genere, e che in realtà non erano dei film... Cioè erano stupidi perché volevano esserlo, ma non erano così tanto stupidi. Tutti pazzi per Mary in realtà è una bella commedia.
È la famosa differenza fra film demente e film demenziale, mettiamola così.
Sì, anche Io, Mary Ann è una bella commedia e Peter Fagliari ha diretto comunque Green Book, che non è un grande film.
Vabbè,
però...
che te lo difendi a spada tratta come se
ma
fosse...
Ma no, è un film molto onesto. È quello è il film alla John Hughes dei nostri giorni, cosa che non sono i film di Apatow, a parte forse un po' quest'ultimo, anche se tutti con il nuovo John Hughes.
Ok, va bene, hai ragione. E qua compare una persona umanamente molto antipatica, ma un bravo regista, che è il grandissimo Spike Lee, con Sydney 2022, che però stavolta il regista è la regista, penso, Reginald Hudlin, con Denzel Washington, Spike
Reginald
Lee.
È un nome da uomo, in teoria.
Reginald, esatto, è Halle Berry, ed è un documentario prodotto da Oprah Winfrey, quindi è la cosa più nera di sempre, immagino, perché se c'è Oprah Winfrey, Denzel Washington e Spike Lee, il mio computer diventa nero di botto, tipo, come scherzo. No, non lo so, l'hai visto? C'è anche Danny Kravitz, Barbara
Streisand. Okay. Non l'ho visto.
Sai che a un certo punto, quando ho letto Sydney, sai cosa pensavo?
Pensavi a quello di Paul Thomas Anderson.
Sydney, tradotto anche, non so perché, penso Hard Hate.
No, Hard Hate è il titolo originale.
E perché l'hanno chiamato Sydney?
Ma chiedilo ai distributori italiani.
Vabbè, che quello è un grandissimo film da vedere, ma poi questo disordine della regia, come diceva prima Giulio, su quel film introvabile, assurdo, che non dovete piratare, ma potete piratarlo se volete. Ok, andiamo avanti, quindi.
Sydney si trova.
Sydney si trova, esatto. Billie Eilish, The World is a Little Blurry. Vabbè, è un documentario, addirittura 96% critica, 95% audience. Io non ho, vabbè, sforando 30 secondi nell'ambito musicale, non capisco sinceramente questa morbosa ossessione nei confronti di Billie Eilish.
Io ho il primo CD, ce l'ho qua da qualche parte.
No, ok, però il primo CD, la vita va avanti e lei deve fare qualcosa di interessante, secondo me è tutto qua, ecco. Comunque, beh, andiamo avanti, questi sono tanti film. Cha-Cha, Real Smooth, lo conosci?
Non lo conosco.
Skip, yeah. Coda, abbiamo già parlato di Coda. Sì. Greyhound, di Arrow Schneider, con Tom Hanks, questo film
che probabilmente è preso in ostaggio da Apple TV+. Plus. Che è già tipo il secondo, terzo film in cui compare Tom Hanks.
Sì, ha fatto degli in ostaggio, no, beh, poveretto, però sì, esatto. Poi c'è Hala, l'abbiamo già parlato, c'è Luck di Peggy Holmes, un film alla Pixar, per dire. Peraltro c'è nel cast come voce, c'è Jane Fonda e Simon Pegg. On the Rocks, di cui abbiamo già parlato, sì. Swang Song, che chi è? Oddio, c'è
Marshall Ali, ma non ho avuto modo di vederlo ancora.
La tragedia di Macbeth, di Joel Cohen. What?
Bello.
Cosa?
Sì, ne avevamo parlato, Simone.
Davvero?
Quando era uscito, sì.
Ah, e va visto, quindi. Cazzo, ma c'è Francis McDormand, di Washington.
Sì, fa Lady Macbeth.
Minchia.
Inutile. Cioè, assolutamente inutile come film, però è bello, cioè. È Joel Cohen, nel senso, difficile che faccia una roba brutta. E visivamente è molto interessante, però. Fotografia, scenografie proprio curatissime, ma non nel senso che uno può pensare. Tutto si ispira al Macbeth di Orson Welles, quindi tutto poverissimo. Con poco budget. Ovviamente qua c'era più budget, più attori, più mezzi rispetto a West del 47, che poveraccio aveva creato questa Scozia ipernebbiosa per coprire i cespugli finti, perché ha fatto tutti i cartoni, le scenografie teatrali. Qua c'è un'altra cosa, però l'idea è quella di stilizzare il più possibile il tutto per rendere la storia, arrivare al succo della storia. C'è un Macbeth nero, ci sono tanti personaggi di colore. Mm-hmm. Ma non viene, cioè non pesa, cioè sono quelle cose che sono fatte naturalmente.
Posso dire una cavolata?
Dimmi.
E qua ti incazzerai forse. Questa fotografia sarà anche la lana cotta che indossa quest'uomo. Mi ricordo un po' Giovanna d'Arco di Dreyer. No.
Avrei detto il settimo sigillo, però.
Anche vabbè. Sì,
beh, l'ispirazione è quella.
Parliamo di cose talmente grosse che non possono stare in questa puntata, che peserà 150 megabyte in più solo per aver citato Dreyer e il settimo sigillo. Vabbè, così.
Avanti. Andiamo.
The Banker l'abbiamo già visto ancora. Prima, basta, The Banker, basta. Ok. Quindi ora, visto che siamo quasi in conclusione di puntata, ti chiedo quale playlist invece di Apple, perché ripeto, è difficile navigare sulla piattaforma Apple, perché vedi anche tu adesso, vedi mescola serie, guarda le stagioni complete, ci sono un sacco di film sconosciuti e prodotti da loro che obiettivamente è difficile anche dargli un voto se poi non li vedi e soprattutto non ne parlano. Ti chiedo, preferisci vedere la categoria film Apple originali o andare a vedere tutti i lungometraggi e vedere se qualcosa che ci ispira lì, giusto in conclusione per tirarne fuori due o tre?
Guarda, sai che sarei curioso dei film Apple originali, però ho paura che non ne fanno così tanti. tutti, cioè, o meglio, ne fanno, ma non ne arriva così tanti. Quindi magari vediamo tutti i lungometraggi.
Sì, sono d'accordo. Anche poi velocemente, anche qua ci sono quelli originali, fra l'altro. Esatto. Proviamo a tirarne fuori tre, se riusciamo a tirarne fuori tre. Tu li vedi, c'è una birra al fronte, sì, che è quella dei fratelli Farrelly, di Velvet Underground, abbiamo già parlato. Quindi facciamo così: ciò che tu vedi qua davanti, di cui abbiamo già parlato in questa puntata, lo skippiamo.
Sì, vediamo, possiamo scendere. Perché
ci sono tante cose, tantissime cose. Io, ecco, uno già da segnalare, ad esempio, questo qua.
Sì, sì, quello sì, assolutamente.
Signore e signori, Spike Jonze, giusto?
Giusto?
Ha fatto un documentario sui Beastie Boys che è una cazzo di ficata da vedere assolutamente. Peraltro è il documentario del documentario proiettato al cinema praticamente, nel senso, almeno all'inizio è così, se mi ricordo bene, è una bomba da vedere assolutamente.
Sì, è nato in realtà, ha fatto questo spettacolo teatrale, era uno spettacolo.
Infatti, esatto.
Che poi lui ha filmato e nel filmare però poi ha creato altro. Ha fatto un documentario vero e proprio, però inframmezzato non da gente che parla, da documentario, ma in questo spettacolo fatto per omaggiare uno dei tre Beastie Boys che purtroppo è venuto a mancare 15 anni fa, 10 anni fa, non mi ricordo. E molto sentito, molto bello, interessantissimo. Loro erano dei pazzi, completi pazzi, e Jones è un pazzo. Quindi è bello, bello da vedere, da sentire.
Allora, quindi questo qua lo consigliamo assolutamente, voto direi almeno un 8 pienissimo per questo.
Per me anche 9.
Sì, potrebbe anche essere un 9, c'è da pensare, direi tra 8 e 9. E comunque, in realtà non ci sono tantissimi film, vorrei
farvi notare molto
che
poco,
a differenza degli altri canali, che Amazon non finiva più. E prendiamo, ecco, un'altra cosa interessante di Amazon, di Apple, è che non prende film storici da catalogo famosi, sai, il classico Wolf of Wall Street di turno. Mm-hmm. Vabbè, tanti film molto particolari e ne ha pochi perché sono 4.
Ma questi
1,
qua
2, 3,
secondo
4,
me sono tutti
5,
degli originali,
6,
sai?
7. Sono tutti originali, ma allora dove sono gli altri? Non sì, sono tutti originali in effetti.
Può essere che non abbia altri.
Può essere come tipologia, non acquista film non originali Apple, perché l'Apple deve tirarsela e lo fa fino in fondo. Cioè l'Apple o c'è dentro il film oppure dice ciao, guarda, ogni film ha il logo praticamente Apple sotto. Per tutta la famiglia.
Magari in realtà c'è qualcosa.
È di difficile ricerca, come vedi, non si capisce un cacchio. Peraltro, faccio una digressione velocissima: scissione, ne hanno parlato benissimo da Lizia Rossa stasera come serie TV. Perché noi non siamo snob che non guardiamo serie TV, semplicemente vogliamo parlare più di film che si meritano di parlare che di serie TV. Però dico sia molto bella. No, e comunque fondamentalmente qua sono tutti i film che abbiamo già parlato e altri sono serie TV. Altrimenti vediamo se c'è ancora qualcosa che resta per chi ancora l'ascolto in conclusione di puntata. Ma direi che qua il grosso l'abbiamo detto. In arrivo sempre cose che tu puoi vedere anche te, Slow Horses, ma è una serie.
Una serie.
Sharp è una serie. Film Apple Original, andiamo giù a vedere per curiosità.
Vabbè, Servant di Shyamalan è una serie.
Esatto. Luck, Sidney Poitier, The Banker, Wolf Walker. Hanno Apple tiene pochissime cose, non so per quanto tempo, ma le tiene molto poche, molto determinanti, molto precise nella scelta e si vede che gli va bene così.
Che lavorino praticamente solo su cose originali.
È anche un modo sicuramente per differenziarsi, perché sai, giustamente uno dice, uno c'ha già l'abbonamento su Netflix, se deve trovare Il Padrino in tutte le piattaforme, che senso ha acquistarlo e pagare dei soldi quando lo guarda di nuovo? Tanto vale differenziarsi all'estremo. Quindi direi che non c'è nulla a dire. Magari l'ultimo film che possiamo consigliare, che sembra di vedere Nope, il prequel, invece una serie TV anche questa, è Little America. C'era un nero con un cappello da cowboy, dai creatori di The Big Sick e Master of None, una serie, beh no, di sé noi non ne parliamo e non ne parleremo mai fino alla morte. Niente Giulio, questa è la classifica di Apple, quindi un catalogo molto particolare, almeno ti dico il mio parere, poi ti chiedo un tuo parere in conclusione. È un catalogo molto particolare, senz'altro per certi versi anche per intenditori, comunque per persone che vogliono vedere qualcosa di alternativo a tutti gli effetti. È interessante, diciamo, accoppiare questo abbonamento, ricordiamo che non ci sponsorizzano, però accoppiarlo magari a una piattaforma più orizzontale, come sia magari una Netflix o un Amazon, onde evitare di avere sulle stesse piattaforme gli stessi film. Senz'altro la qualità è senz'altro molto alta, questo lo posso dire per i film che abbiamo citato e anche per le serie che ho visto a riguardo. È particolare, te cosa ne pensi?
Sono d'accordo, e effettivamente sì, lavorando praticamente solo su prodotti originali, e il catalogo è più ristretto, lavora molto sulle serie TV, ma perché giustamente quelle vanno, quindi insomma, se devi pagarti i costi di piattaforma in qualche modo devi fare. Però anche sulle serie TV pare di capire, di vedere che lavorano di qualità comunque. Quindi esatto. non tutto per forza, anche ogni cosa che esce Apple TV Plus è un capolavoro. E l'ho letto abbastanza bene di sì, ne parla un poco, però è un prodotto distopico abbastanza interessante.
Sì, io ho visto la prima puntata, però...
Scissione ne parlano bene.
Diciamo che Ted Lasso è una grandissima serie, lasciatemelo dire, una grandissima serie che ha solo due stagioni per adesso, ma va assolutamente vista. Sì, diciamo che è molto particolare, ecco, quindi... Diciamo che in conclusione possiamo dire che facendo questa trilogia dello sfogliamento del catalogo abbiamo visto, siamo partiti da una cosa molto banale con anche molte ciofeche ma anche molta richiesta che è Netflix, siamo arrivati al livello più alto con film più d'autore e film più classici diciamo per differenziarsi anche di Amazon Prime e siamo arrivati a una piattaforma ancora più tra virgolette estrema per quanto riguarda almeno l'usufruizione di film che è Apple TV. Chiaramente noi non c'è Hulu, non abbiamo voglia e tempo di parlare di Paramount Plus, nemmeno di Disney Plus, anche perché ci sono troppe plus e troppe piattaforme.
Un sacco di plus.
Esatto, ci rimettiamo a finire qui. E quindi la puntata termina qua e io vi consiglio di vedere il documentario dei Beastie Boys. Andate soprattutto a cercare i film di Herzog e il film nascosto di chi era quel regista?
Di Todd Haynes.
Una sola copia che domani dopo questo episodio la gente andrà a rubare al MoMA. Ragazzi, è stato bello. Ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ciao.
Ciao a tutti.